Siete sulla Radio Vaticana in diretta, vi ricordo il nostro sito www.radiovaticana.org/105. Noi continuiamo a ospitare questo pomeriggio in studio Salvatore Mazza, vaticanista di Avvenire, che ci ha aiutato nella prima parte della nostra diretta, ma l'abbiamo trattenuto in studio perché vogliamo cambiare con lui completamente argomento per dedicarci a un volume, a un romanzo di cui lui è autore. Il romanzo si intitola Shadow, è edito da Albatros, 454 pagine, dunque un romanzo anche abbastanza corposo, ed è un romanzo che si presta a diverse considerazioni, innanzitutto perché ci aiuta a scoprire una pagina inedita del nostro recente passato. Infatti il romanzo è sostanzialmente una ricostruzione dello stato dei servizi segreti occidentali negli anni precedenti all'11 settembre. Insomma, Salvatore Mazza, attraverso una storia intrigante, anche una storia d'amore di cui poi magari parleremo, ci racconta gli errori, le incompetenze, le sviste che hanno impedito all'intelligence internazionale di prevedere e prevenire gli attentati dell'11 settembre. Innanzitutto, Salvatore, sei conosciuto come vaticanista, forse non tutti ti conoscevano anche come esperto di questo aspetto, intelligence internazionale. Come nasce proprio l'idea di raccontare questi fatti attraverso una storia?
Nasce per la curiosità attorno all'11 settembre, la possibilità, la conoscenza del mondo arabo e del mondo dell'Islam, che è direttamente collegata al fatto di occuparsi di informazione religiosa, ovviamente, perché poi non è soltanto l'informazione del Vaticano. E nasce perché l'11 settembre ha in qualche modo segnato una svolta definitiva, a prescindere dal fatto in sé, ma una svolta definitiva in quello che è il nostro modo di vivere. E quindi nasce questa cosa qui.
Quando hai iniziato a prendere appunti, a fare ricerche per scrivere Shadow?
Ma praticamente subito, perché io mi sono occupato appunto per queste conoscenze collaterali anche di terrorismo, di lotta al terrorismo sul giornale. Ho scritto diverse cose e poi sono andato avanti prendendo appunti, parlando con alcune centinaia di persone un po' in tutto il mondo e raccogliendo tutto il materiale molto anche inedito che mi è riuscito di raccogliere, e viene fuori questa storia che è uno spaccato, come hai detto tu, dello stato dei servizi di intelligence negli anni 90, che sono stati anni molto particolari, perché era, dopo il crollo del muro si era pensato un po' che la storia fosse finita, non c'era un'idea chiara di che cosa servissero ancora i servizi segreti, soprattutto quelli che c'erano erano tarati per un mondo che non esisteva più, insomma erano fabbricanti di scarpe in un mondo dove ormai si girava solamente scalzi, perché il mondo non era più quello diviso in due blocchi est e ovest, ma era un'altra cosa completamente diversa.
Quando hai capito che avevi in mano delle informazioni, delle notizie o delle idee che potevano trasformarsi in un libro, e poi non in un saggio come uno avrebbe potuto pensare, ma in un romanzo?
Ma la scelta del romanzo è stata, diciamo, una scelta intanto obbligata. Se uno non può citare delle fonti, se uno non può citare dei documenti perché le fonti non vogliono essere citate, è abbastanza scorretto, credo, proporre come verità rivelata, insomma, o come fatto. E poi devo dire che mi intrigava pure misurarmi con un racconto diverso dallo scrivere al quale sono abituato da tanti anni. E così poi alla fine l'ho fatto. Ho cominciato a scrivere nel 2005, dopo che avevo raccolto un po' tutto il materiale. Ci ho impiegato un po' di tempo perché ovviamente il romanzo è corposo e il tempo a disposizione non era altrettanto corposo.
Hai avuto dei modelli a cui ti sei riferito, dai grandi autori di bestseller? No, sei un lettore di questo tipo di romanzi?
Sono un lettore di questo tipo di romanzi. Ho cercato di tenermi abbastanza lontano dagli stili. Devo dire che forse un po' per molte, così, per alcune idee, l'autore o gli autori a cui si può fare più riferimento sono Larry Collins e Forsythe, perché tutte e due si sono cimentati con questo genere di docufiction, non so come definirla, no? Cioè partire da un dato reale e costruirci intorno un romanzo per cercare un po' di spiegare comunque l'ambiente in cui certi fatti poi finiscono per maturare.
La protagonista di Shadow, il romanzo di Salvatore Mazza di cui vi stiamo parlando in questo momento sulla Radio Vaticana in diretta, è Cecil Barrett, questa affascinante agente dell'intelligence britannica che ha delle intuizioni chiave per cui arriva a capire che qualcosa sta succedendo, che sta per avvenire un attentato clamoroso o qualcosa di clamoroso da parte di Al-Qaeda. E lei non viene presa sul serio. Ovviamente questo personaggio inventato, questa creazione letteraria, è però quasi una metafora per raccontare l'incapacità di un'intelligence occidentale che in quegli anni, come ci stavi dicendo, stava attraversando un periodo di particolare degrado. C'era anche un problema di taglio dei costi, non è vero?
C'era un problema di taglio dei costi. All'inizio degli anni 90 c'era questa ebbrezza per la ipertecnologia, sulla capacità dei satelliti, dei sistemi di intercettazione di ovviare al, o meglio di supplire al fattore umano, quello che Graham Greene chiama il fattore umano. E poi il fatto che appunto ci si chiedesse: ma oggi a che servono, oggi che la storia è finita, a che servono i servizi segreti, ha portato a un taglio di personale in alcuni casi quasi incredibile. E quindi c'era insomma questa situazione così fluida da una parte, nel senso che proprio le forze scorrevano via e quasi un'idolatria della tecnologia. Questo ha portato a sottovalutare un sacco di segnali che c'erano e che io racconto in questo romanzo, a non riuscire a metterli insieme, a non riuscire a collegare tra di loro questi eventi, che poi, come dire, il risultato fossero assolutamente veri e coerenti. D'altra parte, io dico soltanto una cosa, tanto per far capire questa situazione. Dopo l'11 settembre, nel giro di 10 giorni, si sapeva nome, cognome, indirizzo, proprio indirizzo fisico, di tutti gli attentatori. Non è che in 10 giorni sono riusciti a fare quello che non erano riusciti a fare anni prima. Evidentemente questi erano dati che esistevano, ma che non erano stati collegati fra di loro. E quindi, col senno di poi, viene da dire, però, avevano tutto lì.
Quindi l'intelligence europea e quella statunitense insieme, forse più quella europea, almeno sembra dal tuo libro, erano giunti a delle conclusioni molto importanti senza accorgersene, quasi, o sottovalutandole.
Quasi senza accorgersene.
Sottovalutandole.
Sicuramente sottovalutandole e non riuscendo a fare una sintesi analitica dei dati che c'erano. E questo è, tra l'altro, anche riferito al discorso di prima, un effetto del fatto che erano tarati per altre cose, erano tarati per est-ovest, quindi le grandi forze erano tutte cresciute, formate a quel tipo di mondo diviso in quel modo.
Abbiamo nominato Al-Qaeda, che è riconosciuta nell'immaginario collettivo, ma probabilmente anche nella realtà, l'organizzazione responsabile di quegli attentati. Eppure tu, in Shadow, Salvatore Mazza, ci racconti che dietro Al-Qaeda la prima intuizione di compiere quel gesto orribile venne da un'ala intransigente di Hezbollah, dunque dal Libano.
Questa è una cosa, sì, che tra l'altro girò sulla stampa internazionale. Erano delle analisi che venivano fatte. All'epoca si diceva sì, Al-Qaeda sicuramente può aver messo soldi e organizzazione, ma non era il tipo di gruppo capace di pensare una cosa simile, per tutta una serie di ragioni abbastanza precise. Probabilmente la mente era altrove, e si ipotizzò che la mente potesse essere questo Imad Muniyah, che poi è morto nel 2009, mi sembra, ucciso dai servizi siriani, che era il numero due di Hezbollah, considerato il numero due di Hezbollah, ma poi in realtà era un po' un personaggio che dopo la guerra civile del Libano aveva preso una strada sua, sempre all'interno di Hezbollah, ma insomma un po' come cane sciolto, e che avesse, come dire, nel momento in cui sembrava che il Medio Oriente fosse orientato ormai verso un negoziato vero, parliamo della fine degli anni 90, quindi c'era tutta una situazione che sembrava spingere in quella direzione, dai riformisti in Iran, dal governo israeliano, l'autorità nazionale palestinese, sembrava che appunto ci fossero le condizioni per arrivare a quello, che era una situazione che a lui sicuramente non stava bene. Questo personaggio, per inciso, era questo Muniyah, è realmente sparito, come racconto nel mio romanzo, nella seconda metà degli anni 90, non si sapeva che fine avesse fatto. Addirittura negli Stati Uniti qualcuno credeva che fosse morto, e poi improvvisamente alla fine degli anni 90 ricominciò la caccia a quello che prima di Bin Laden era il terrorista più ricercato al mondo.
A proposito di Bin Laden, il 2011 è stato l'anno anche della scomparsa, della morte di Bin Laden, e nel tuo romanzo sembra che Osama Bin Laden e gli altri capi di Al-Qaeda cerchino di arrivare a questo attentato storico, colossale, proprio per affermare il potere di Al-Qaeda, per dimostrare che Al-Qaeda è qualcosa di serio, perché fino a quel punto forse non era un'organizzazione a cui si desse molto credito. Eppure dopo l'11 settembre 2001 Al-Qaeda non ha attraversato poi un periodo di crescita di potenza, o sbaglio?
No, non ha attraversato assolutamente un periodo di crescita di potenza, se si riflette su Al-Qaeda come un gruppo terroristico tradizionale. Il problema è che con Al-Qaeda nasce un nuovo tipo di terrorismo, che pure nel libro definisco un marchio in franchising, per cui il terrorismo cambia rispetto al passato completamente volto. Prima il terrorismo è un tipo di terrorismo politico, possiamo definirlo così, se si pensa a Settembre Nero, a una parte di Hezbollah, a una parte di Hamas, a tutti questi. Cioè, l'atto terroristico ha un tornaconto politico immediato. Il terrorismo di Al-Qaeda ha il fine del terrore, cioè seminare il terrore, non fare sentire nessuno più sicuro, perché per riscattare un'idea di Islam che comunque è completamente sbagliata ed è mortificata. In realtà il fine non è tanto quello di riscattare l'Islam, quanto quello di ottenere un controllo su un'area, perché il controllo su un'area significa potere, significa denaro, significa influenza internazionale e via discorrendo.
Che ne è di Al-Qaeda dopo la morte di Bin Laden?
Questa è una bella domanda, non lo sa nessuno. Probabilmente Al-Qaeda subirà una trasformazione. Al-Qaeda, parliamo del nucleo storico, subirà una trasformazione in senso quasi una regressione, cioè ritornerà a essere, arriverà ad essere un gruppo terroristico come altri, con la differenza che ormai il discorso dell'essere un marchio che chiunque può utilizzare per compiere delle azioni terroristiche che vadano nella direzione dei vaneggiamenti, dei deliri qaedisti, questo credo che sia un dato abbastanza assodato. Poi quali effettive possibilità abbia di colpire, questo non lo sa nessuno. Probabilmente al momento sono molto poche, se parliamo sempre del nucleo storico.
Secondo te la primavera araba sta dando fastidio ad Al-Qaeda?
La primavera araba, secondo me, dà fastidio molto, e dà fastidio molto anche paradossalmente il fatto che stiano venendo fuori con più forza politica le formazioni fondamentaliste musulmane. Uno degli errori che si è sempre fatti è stato quello di considerare il fondamentalismo come matrice di Al-Qaeda. Non è vero. Il fondamentalismo è un fenomeno religioso che attraversa tutte le religioni. Noi sappiamo benissimo che c'è pure un fondamentalismo cristiano che si esprime in diverse forme, alcune assolutamente encomiabili anche, no? Sulle quali non è che ci sia molto da dire. Al-Qaeda è prosperato sull'ignoranza.
Ecco, questo è un punto centrale anche del tuo libro. Sì.
Esatto, cioè se uno appena appena conosce l'Islam, ha un tipo di formazione religiosa islamica di base fatta bene, capisce che Al-Qaeda e Islam non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Il problema è che Al-Qaeda proprio su questa ignoranza ha giocato per prendere forza, per prendere prestigio. Non, ancora una volta, non è un caso che è stato in Afghanistan che ha trovato il suo terreno di cultura ideale, cioè in una situazione dove dominavano i talebani, che a dispetto della definizione che veniva data di studenti di teologia, quasi a identificare un'elite culturale e religiosa, erano dei poveri ragazzi, sono dei poveri ragazzi che l'unica istruzione che hanno ricevuto, quel po' di catechismo che potevano fare gli imam dei villaggi di confine tra Afghanistan e Pakistan, e basta, non sanno leggere, non sanno scrivere, l'unica cultura che hanno sono delle sure del Corano imparate a memoria, così significano nulla. Insomma, anche la Bibbia ha dei passaggi inquietanti da questo punto di vista, e tant'è vero che c'è un fondamentalismo cristiano. Abbiamo visto per esempio quando sono stati bruciati i Corani, i libri del Corano negli Stati Uniti, c'è un fondamentalismo cristiano che è altrettanto ignorante, altrettanto pericoloso, salvo che magari non arriva al terrorismo. Però ci sono state delle manifestazioni di fondamentalismo cristiano. Pensiamo ad alcuni movimenti pro-life americani che sparavano ai medici, ai pazienti delle cliniche dell'aborto, che certamente hanno scelto delle forme di manifestazione che non hanno nulla a che vedere col cristianesimo.
In studio con noi c'è Salvatore Mazza, vaticanista e scrittore. Stiamo parlando, siamo giunti quasi in conclusione, del suo romanzo Shadow, edizioni Albatros, un romanzo che ha il suo punto di forza nel fatto che noi già conosciamo il finale, potremmo dire, sappiamo che alla fine arriveranno questi attentati dell'11 settembre, ci racconta il prima e come l'intelligence internazionale non riuscì a prevederli pur andandoci molto vicino. Tutto ciò attraverso però una storia d'amore, possiamo dirlo tranquillamente, appassionante, che ha un finale tragico, poi ha un finale invece positivo. Ecco, sembra quasi che tu abbia voluto raccontare questi fatti di cui abbiamo parlato fino adesso, terrorismo internazionale, intelligence eccetera, che sono fatti poi alla fine freddi e che portano a una conclusione drammatica come la morte di migliaia di persone a New York e poi a Washington in Pennsylvania, e li abbia voluti in qualche modo riscattare attraverso una storia umana che ha un finale aperto alla speranza. È un'interpretazione un po' banale o così?
No, anche in fin dei conti io credo che io mostro il lato dei servizi di intelligence per quello che cioè delle organizzazioni molto umane in tutti i loro aspetti, dove ci sono gelosie, incompetenze, si fanno stupidaggini.
Come nel giornalismo, vorremmo dire.
Come nel giornalismo, esattamente. Dove non c'è nulla di mitico, di 007, di Superman, ma sono cose molto umane. E io ho cercato anche un po' di rendere l'umanità di questa protagonista che si trova a dover misurarsi con tutte queste negatività che la colpiscono direttamente e profondamente, in una maniera, e anche nella sua capacità di amore, che qualche cosa da sempre, insomma.
Grazie davvero a Salvatore Mazza. Siamo dunque in chiusura di questa nostra diretta. Tra poco il radiogiornale delle 14. Io ringrazio Massimiliano D'Angelo in console, Elena Colson e Maria Serena Tullio in regia. Da Fabio Colagrande, buon pomeriggio.